Radio Rosbrera, ciao! Il pianeta, o meglio, l'umanità, è sull'orlo della terza guerra mondiale? Beh, si potrebbe partire da lontano. Ci si potrebbe anche provocatoriamente domandare se c'è mai stata una vera guerra mondiale. Nel senso che anche la cosiddetta seconda guerra mondiale è vero che genericamente ha toccato tutti i continenti, ma è vero che gran parte delle nazioni o delle colonie all'epoca sparse sul globo sono state risparmiate dalla guerra. La guerra ha toccato l'Asia, ma gran parte dell'Asia, dell'entroterra asiatico, è stata risparmiata dalla guerra. La guerra ha toccato l'Africa, il deserto del Sahara, la Libia, l'Egitto, e virtualmente, anche inviando soldati, le future nazioni africane hanno partecipato alla guerra, ma certo non si è combattuto sul loro territorio, come non si è mai combattuto su gran parte del territorio americano e per nulla su quello dell'America centrale e meridionale, luoghi che anzi sono diventati rifugio prima per gli ebrei che scappavano dall'Europa in guerra e poi per i nazisti che scappavano dalle più o meno legittime rappresaglie. Dunque, se da una parte si può discutere sul concetto di guerra mondiale, dall'altro non si può discutere sul concetto di guerra tremenda e sul concetto di guerra sempre più tremenda, in parte autocitandomi con riferimento allo spettacolo che vado facendo da anni, ma citando la scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia, la guerra per come l'abbiamo conosciuta, per come l'avevano conosciuta, è terribile, atroce, ma qualcosa è terribile, spaventosa, ma qualcosa di ben più atroce si prepara. Qualcosa di ben più atroce si prepara davvero. Più volte nella storia recente siamo stati, la storia recente appunto dopo la seconda guerra mondiale, siamo stati o ci siamo sentiti sull'orlo di una guerra. Sicuramente sarà stato così negli anni della Baia dei Porci, negli anni di Cuba, all'inizio degli anni 60, negli anni di quello strano personaggio chiamato John Fitzgerald Kennedy. Sicuramente era così o si percepiva così quando io ero piccolo questa, la nostra parte di mondo, faceva fronte a intemperanze, chiamiamole così, di Gheddafi, e anche stando in vacanza in campagna all'interno della Sicilia vedevi la tua testa sorvolata da caccia militari, e con una teoria forse non del tutto attendibile, la stessa maestra, la mia maestra, la mia seconda maestra alla scuola elementare, teorizzava che nella guerra fra Libia e Stati Uniti noi saremmo stati il campo di battaglia. E poi ci sono stati momenti di tensione al momento dell'attacco alle Torri Gemelle, l'invasione dell'Afghanistan, l'invasione dell'Iraq e la Corea del Nord. Oggi forse la percezione è ancora più stringente, più cogente, più allarmante. Certo, non è la prima volta che la crisi si affaccia dalle parti della Palestina, e anche lì più volte si è sembrato drammatico, è sembrato sulla situazione, sull'orlo di coinvolgere diversi paesi, eccetera, ma oggi forse lo è particolarmente, e del resto la maggior parte delle proiezioni geopolitiche, ammesso che, come sostengono alcuni, la parola geopolitica abbia davvero un senso, la maggior parte delle proiezioni geopolitiche danno come più probabile causa della eventuale terza guerra mondiale uno scontro fra Iran e Israele che si allarga, con l'Iran che già un po' si vede non può sostenere l'urto dell'attacco di Israele, la Russia interviene a sostegno dell'Iran e gli Stati Uniti allora non possono che intervenire a sostegno di Israele. Sarà veramente questa la proiezione? In questa fase siamo a un livello di schermaglie, ma attenzione. Dopo tutto questo preambolo, forse vano e vacuo, sulle schermaglie io in realtà volevo attardarmi. Dunque, Israele ha, o l'esercito israeliano, o il governo israeliano, col tramite del suo esercito, ha deciso di bombardare l'ambasciata iraniana in Siria. La rappresaglia dell'Iran è stata volutamente simbolica, una serie di droni sono stati lanciati contro Israele e sono più o meno stati abbattuti. La controrappresaglia di Israele all'Iran è stata, diciamo, più o meno uno specchio, forse leggermente più riuscito, più riuscita l'impresa, ma è stato uno specchio di quella dell'Iran. Ecco, a me è venuto da pensare a quando, durante gli anni di delirio sanitario, qualcuno, in Italia e non solo, discettava sul fatto che non si dovevano garantire cure in ospedale a chi rifiutava di vaccinarsi, perché questa spesa era inutile e certo quelli che si erano vaccinati non pagavano le tasse per curare quelli che non si erano vaccinati. Ora, al di là del fatto che anche quelli che non si vaccinano pagano le tasse, il tema è: ma nessuno si chiede quanto costano queste cose inutili. Certo, lanciare un solo drone dall'Iran a Israele, Iran che tra l'altro ha situazioni problematiche a diversi livelli, o da Israele all'Iran, uno stato sicuramente più ricco, con meno problemi sociali, ma certo non privo di problemi, non privo di ingiustizie. Tra l'altro due stati nascono aberrantemente su fondamenti religiosi. Lanciare un solo drone da uno stato all'altro, con la certezza che questo drone verrà distrutto, costa molto di più che curare una persona di Covid in ospedale. Costa, direi, molto di più che curare molte persone di Covid in ospedale. Eppure nessuno in questo mondo capitalista concreto che disquisisce e giudica ha notato, sembra notare questa cosa. Ecco, mentre il mondo va allo sfascio, mentre è sempre più forte, più evidente, più lancinante la sperequazione, mentre è più forte, più sempre più forte, sempre più lancinante la percezione, anzi, la realtà di fatto, che ci sono persone estremamente ricche e persone estremamente povere, anche all'interno della stessa nazione, ma che il mondo è profondamente ingiusto e che anche lo Stato di Israele, per il tenore di vita che si garantisce in qualche modo a scapito di altri, nel suo contesto è in questo senso un'ingiustizia, ma anche in una società, quella iraniana, dove sicuramente ci sono molte ingiustizie sociali. Insomma, di fronte a tutte le ingiustizie sociali, alla crescente povertà, alla crescente povertà anche in Europa, dove appunto si commenta e si discetta di tutto questo, nessuno pensa a questo, nessuno riflette su questo immane spreco, lanciare centinaia di droni con la certezza che siano abbattuti. Cioè sprecare, non mi è chiaro quante migliaia, o meglio, credo centinaia di migliaia di euro, lo quantifichiamo così, ma vado a occhio, e così, per una misura dimostrativa totalmente inutile, che in realtà nessuno lo dice, ma si traduce in un'umiliazione, perché se noi guardiamo le cose da fuori, c'è un atto profondamente sleale di Israele, bombardare un'ambasciata, e poi c'è l'Iran che si fa umiliare da Israele, e Israele che riesce, ma questo è come la raccontano nella nostra parte di mondo, a farsi umiliare un po' meno dall'Iran. Ma ugualmente ognuno lancia droni a tempo perso e l'altro per dire che ha invaso simbolicamente il suo territorio. Nessuno dice questo e forse nessuno potrebbe dirlo, perché certo in Italia non c'è libertà di opinione. E con un volo neanche tanto pindarico faccio in conclusione una annotazione sul processo che affronta l'ottimo Luciano Canfora, perché in una riunione con degli studenti, in una lezione a degli studenti, in un incontro, credo sia più giusto dire, con degli studenti, ha detto che il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, è neonazista nell'anima. Sinceramente, io non so se la Meloni è neonazista nell'anima. Se uno prende l'espressione in senso stretto, non lo direi. Se uno la prende in senso largo, direi che lo è, come lo è tutto l'impianto dell'Unione Europea, l'impianto schematico, politico, socio-economico, ideologico, soprattutto dell'Unione Europea, è profondamente neonazista. Quindi, se tutto è neonazismo, niente è neonazismo. Poi vedremo se niente sarà neonazismo nel prossimo futuro. Ma al di là dell'opinabilità o delle giustificazioni o delle spiegazioni dell'affermazione di Canfora, Perché dovrebbe essere vietato dirlo, visto che è un personaggio pubblico e visto che non posso che difendere con le dovute proporzioni un mio simile, visto che ogni tanto anche io in questo piccolo spazio, in altri piccoli spazi, mi lancio in affermazioni, diciamo, non meno categoriche o impopolari. Perché dovrebbe essere vietato dirlo? Si sta dunque ristituendo il cosiddetto reato di opinione in Italia e nel mondo occidentale? Beh, caspita, direi proprio che virtualmente o concretamente, o ancora, dicendolo ancora meglio, effettualmente si è ripristinato già da un bel pezzo. Tutto il delirio sanitario ha condannato il reato di opinione, ma negli anni precedenti, ogni volta che qualcuno, più o meno giusta che fosse, più o meno sballata che fosse, ti dava fuori una teoria economica alternativa al neonazismo dominante di quelle dell'Unione Europea, dell'Unione Europea, era al limite del reato di opinione e, giusto o sbagliate che fossero le sue teorie, abbiamo avuto noi negli anni scorsi un governo bocciato solo perché il signor Savona o il professor Savona di quel governo sarebbe stato il ministro dell'economia. Dunque bocciato neanche sulle idee, ma su una persona o sulle opinioni di questa persona, appunto la possiamo declinare come vogliamo. Dunque in qualche modo si è restaurato il reato di opinione, non perché Savona fosse escluso dalla vita sociale, però le sue opinioni non gli permettevano di andare oltre cariche che aveva peraltro acquisito quando queste opinioni erano ancora legittime. Ecco, qualcuno vuole riflettere? Noi qua da questo piccolo, minuscolo, miserevole, financo, spazio, ci proviamo, ma tutti noi dovremo provarci e il razionalismo non sarà tutto, ma certo qualcosa, un po' di logica dovrebbe pure averla. Radio Rosbrera, ciao!